Parliamo innanzitutto della questione del digiuno. Come sapete, nella comunità del Qigong sono apparse varie condizioni, ma la gente non riesce veramente a capire di che cosa si tratti in realtà. Si tratta di poteri? Di un livello elevato o di un passaggio inevitabile? Non riescono a spiegarlo. Uno stato è il digiuno, per cui parliamone un po'. Il digiuno, questo fenomeno esiste nella società umana, non solo nel nostro paese, ma anche in altri paesi. Non solo fra i praticanti, ma anche fra i non praticanti. Perché esiste anche fra i non praticanti? È dovuto alla loro qualità innata e a ciò che portano con sé. Come sapete dai giornali, c'è gente che non ha mangiato per diversi decenni, per un certo numero di anni, e non sono uno o due casi isolati. Ci sono stati numerosi casi simili solo nel nostro paese. Non mangiano davvero, che voi lo crediate o no. Certamente c'è gente che rifiuta di riconoscere l'esistenza del digiuno e lo nega ciecamente. Si dice che il Ministero della Tecnologia Aerospaziale stia facendo delle ricerche in questa direzione. Ciò vuol dire che questo fenomeno esiste. È stato riscontrato sia nel nostro paese che all'estero. Nella comunità dei praticanti il digiuno non è nulla di strano. A proposito del digiuno, alcuni dicono che è un passo inevitabile nella loro pratica di coltivazione, altri dicono che mostra un miglioramento del proprio livello. Alcuni lo considerano una purificazione del corpo, altri dicono che è un potere, una capacità. Io dico a tutti che non è niente di tutto ciò, niente di tutto ciò. Allora di che cosa si tratta? Si tratta in effetti di un metodo utilizzato dai praticanti in circostanze molto speciali, niente di più semplice. Allora, in quali condizioni viene utilizzato questo metodo? Voi sapete che fra i praticanti odierni, eccetto per quelli che vivono fra le montagne o nelle foreste selvagge, nella società della gente comune, la maggior parte di coloro che coltivano nei monasteri o in altre parti non lo utilizzano, perché è strettamente legato alle condizioni di vita, alle sue ragioni storiche. Sapete, prima della fondazione delle religioni c'erano molti praticanti nell'antica Cina che si costruivano una capanna e coltivavano da soli, oppure si rifugiavano in una grotta per coltivare. Alcune persone si arrampicavano fino ad una grotta a metà di uno strapiombo e una volta là tagliavano la corda e se non ultimavano la loro coltivazione non ne uscivano. In quel luogo non c'era niente, una volta all'interno il praticante non aveva né cibo né acqua. Se non fosse riuscito nella coltivazione sarebbe morto di sete e di fame. Pensate. Molta gente ha fatto così. Ci sono molti esempi del genere. Così, per una persona che coltiva in quelle condizioni, è un problema procurarsi del cibo. Allora, se non utilizza questo metodo, muore di fame. Ecco perché un metodo di coltivazione utilizzato in un determinato ambiente e in certe condizioni. Non si tratta di una capacità e non è una tappa inevitabile nel cammino della coltivazione, non è proprio il caso. Ora, alcuni lo considerano un potere o una capacità, alcune persone anche, cioè certi maestri di Qigong coltivano la loro coscienza secondaria. Loro non sanno chiaramente che tipo di poteri possiedano e quale forma assumano, come si siano prodotti e in quale stato si trovino. Tutto ciò che sanno è che possono trattare le malattie che hanno delle abilità, ma francamente anche queste abilità minori non appartengono a loro. Anche coloro che sono posseduti dagli spiriti sono così, anche loro non sanno nulla. In realtà, alcuni diffondono il digiuno nella società, ma molte persone sono finite all'ospedale con la vita in pericolo. Ci sono molti casi del genere. Chi è riuscito alla fine? Chi è riuscito a non mangiare? Più di 1000 persone assistono al corso, ma una volta terminato, chi è riuscito a persistere nel digiuno? Non mangiano per un paio di giorni, scoprono che non è il massimo e ricominciano a mangiare. Vi dico che è un metodo di coltivazione utilizzato in condizioni molto speciali che va oltre il livello umano normale. Allora, se un maestro di Qigong lo diffonde pubblicamente, in realtà sta danneggiando la fame, interferendo con i principi della gente comune, di conseguenza è un demone. Riflettete, questo è il modo in cui alla gente comune è consentito di vivere. Se tutti smettessero di mangiare, sarebbero ancora degli esseri umani? Se migliaia di persone partecipassero ad un corso di digiuno e smettessero di mangiare, non diciamo che tutti nel paese smettono di mangiare. Se solo le persone di Guangzhou smettessero di mangiare, come sarebbe comodo? Quando andate a lavorare di fretta la mattina, dovete preparare da mangiare, anche fare la colazione vi porta via del tempo. E adesso, dopo aver dormito, prendete la borsa e andate direttamente al lavoro. Non sarebbe più necessario coltivare i cereali, ci sarebbero molti terreni e potreste utilizzarli come volete, potrete costruire delle case a volontà. Non ci sarebbe più necessità di sviluppare l'agricoltura. Tutto ciò risparmierebbe molte preoccupazioni e risolverebbe anche la scocciatura più grossa. Se non mangiate, forse non dovrete neppure andare di corpo, pensateci. Si può permettere una cosa del genere? Non è affatto possibile, e siccome in questo modo danneggiano notevolmente lo stato della gente comune, ciò porterà inevitabilmente a delle gravi conseguenze. Molte persone sono state messe in pericolo, si sentono morire di fame, riflettete. Solo un praticante può fare così. Una persona curiosa vuole ottenere qualcosa e così partecipa ad un corso. Digiunare? Lo faccio anch'io. Ma non ha rinunciato agli attaccamenti umani, non ha eliminato le emozioni e i desideri. Avete ancora degli attaccamenti per ogni tipo di cibo. Carne, uova, pollo, pesce e altri alimenti. Potrete mai riuscire a digiunare? Bene, allora digiuniamo. Se vi inserissero veramente qualcosa in corpo per consentirvi di digiunare, quando vedete il cibo, se non pensaste al cibo potreste resistere probabilmente un paio di giorni, ma se avete voglia di mangiare carne o altri tipi di cibo, ne prendete dei bocconi, ma non appena ingoiati vomiterete. Non appena mangiate voi rigetterete, non potrete mangiare. Ciò vi creerà una preoccupazione mentale. Non posso più mangiare, non morirò di fame. Come potrò continuare così? Quando avete paura è finita, perché vi dovete mantenere ai livelli elevati di un praticante. Allora in un solo istante avrete finito, ma non potrete più mangiare. E questo metterà la vostra vita in pericolo. Non sta nemmeno coltivando perché gli insegnate queste cose? Ho visto, quelli che lo insegnano mettono una materia nera nello stomaco e che vi impedisce di mangiare. Questa materia nera all'interno è gonfia e vi dà l'impressione di essere sazi. Se mangiate, questa materia nera spingerà tutto fuori, così non vi permette più di mangiare. Non è nemmeno una retta fa o un giusto tao. Come può essere buono ciò che è nero? Ciò che è nero è malvagio, è yin. Quindi, questa cosa non può essere diffusa, ma questo fenomeno esiste, e tutto ciò che diremo in proposito. Adesso parliamo di un altro argomento, il problema di rubare il qi. Lo spieghiamo brevemente perché non è un argomento da trattare in una coltivazione ad alto livello, ma voglio svelarvi anche questo fenomeno poco compreso. Nella comunità del Qigong molti sono spaventati da cose come rubare il qi e prendersi la cosa altrui. Di cosa si tratta? Nei giorni passati, durante le mie conferenze, ho spiegato il principio che il qi non è niente, è solo un metodo utilizzato per purificare il corpo. Si scarica il qi cattivo e si immette nel corpo quello buono. Poi, alla fine, il qi nel corpo diventa più chiaro e migliore di quello di una persona normale. Ma è ancora qi, non è niente. Non so come praticano il qi gli altri. Se voglio, riempirò la mia pancia di qi in breve tempo. Sia che vi concentriate sul Dantien, che versiate il qi dalla testa, sia che stiate in posizione Tianzi, vi sono un'infinità di metodi. Dico che sarete pieni di qi in un istante, per cui il qi non è niente. Dato che non è niente, perché avete paura di perderlo? Riflettete, la pratica del qi serve a purificare il corpo. Versarlo dalla cima e scaricarlo dal basso, molti metodi procedono in questo modo. Anche se non è evidente, i metodi sono comunque questi e servono per purificare il corpo. Si pratica il qi per purificare il corpo. Nella pratica autentica del gong non si pratica il qi. Si tratta di materia ad alta energia. Non c'è la sensazione di emettere qi, non c'è alcun qi. Dato che è così, riflettete. Quando praticate, qualcuno vi ruba il vostro chi, non è forse una buona cosa? Cercate in tutti i modi di espellere il chi patogeno e qualcuno ve lo ruba. Lasciate che ve lo rubi. Uno fa di tutto per rubarlo, ma nello stesso tempo lo assorbite, non è formidabile? Dove si può fare un affare così vantaggioso? Ma colui che ruba il chi non lo sa. Nel vostro corpo, la maggior parte delle persone che praticano il qigong nei parchi hanno malattie. Praticano il qigong perché sono malati, specialmente anni fa, quando la gente cominciava a conoscere il qigong. Non era sempre così? Avanti, rubatelo. Da un lato ve lo rubano, dall'altro lo assorbite. Io dico che è una buona cosa. Che cosa perdete? Voi non avete perso assolutamente niente. Quanto al chi autentico nel vostro dantien, nessuno è in grado di sottrarvelo. Bisogna essere ad un altro livello per toccarlo. Ma coloro che non sono ad un altro livello sanno che non possono farlo liberamente, quindi non lo toccano. Solo quelli che non sono nessuno e praticano solo il chi ma si credono speciali, pensano di esserne capaci e quindi lo rubano agli altri. Ma loro sono i più stupidi, così stupidi da superare ogni definizione. Perché? Lui stesso si trova nel livello del chi. Non può distinguere il chi buono dal chi cattivo. Allora, quando ruba il chi agli altri prendendo tutto in blocco, il chi buono, il chi cattivo, il chi patogeno, ruba tutto ciò dai corpi della gente. Voi non riuscite nemmeno ad espellerlo e lui lavora duro per toglierlo. Rubalo allora. Il suo corpo è tutto nero a causa di questo furto. Lui osa derubare chiunque. Nel suo corpo c'è ogni specie di chi patogeno. Dopo il trattamento uno deve cercare di espellere il chi, anche se non ne è capace. Poiché coloro che praticano il qigong sono nel livello della pratica del chi, come possono espellerlo? Loro non hanno quei metodi, non hanno quelle capacità, ma lui non ci prova neanche, non espelle ciò che ha appena rubato, così si accumula, dentro è tutto nero, lì dentro c'è ogni specie di chi patogeno. Ciò che lo aspetta in futuro sono delle malattie ancora più gravi e pericolose, quello è karma, è stato messo dentro tutto nel suo corpo, inoltre c'è un principio nell'universo, chi non perde non guadagna. Quando guadagnate, perdete. Se non volete perdere, sarete obbligato a perdere. Le varie sostanze immense di questo universo tengono tutto in equilibrio. Non funziona se non perdete. Non funziona se volete solo prendere. Ok, avanti. Prendete il C degli altri. Da un lato lui ruba il C, il D. Nel suo corpo forma un flusso di scambio con il C patogeno rubato. La quantità di chi che entra in questa parte è uguale alla quantità di D che esce dall'altra. Direi che questa persona è stupida oltre ogni definizione. Ecco il motivo. Agli altri dà del D e ruba il loro chi patogeno. In verità aiuta gli altri a purificare il corpo. Ditemi, che sta facendo? C'è qualcuno più stupido di lui? Alcuni che non sanno la situazione parlano sempre di questo nell'ambito del qigong. Pensano di essere capaci, non badano alla sinsin. Io dico a tutti che praticare il qigong senza dare importanza alla sinsin e alla virtù è praticare una via malvagia. Questo è certo, giusto? Ma molta gente fa questo. Secondo voi che cosa stanno facendo? Nuociono se stessi. Il qi non è niente. Alcuni credono che raccogliere molto qi vuol dire avere un gun alto. Sapete, negli ultimi anni si è parlato di coloro in grado di raccogliere molto chi. Alcuni sono veramente in grado di raccogliere chi, ma ciò significa solo che hanno una grande capacità di assorbire ed espellere chi. Che cosa c'è di valido in questo? Non è gun. Alcuni raccolgono molto chi. I polpastrelli delle loro dita si gonfiano, le loro mani si gonfiano, anche i loro corpi si gonfiano. Ma a cosa serve? Inoltre, alcuni non riescono a contenerlo tutto nel loro corpo, così il chi deborda, formando un campo molto grande. Uno che non ne sa niente si avvicina e gli dice, «Oh, hai praticato il gong veramente bene, riesco a sentirlo». Ma non è gong. Parlando francamente, importa poco quanto ne accumulate, che effetto potrete avere? non sarete nient'altro che un gran sacco di qi. Tutto ciò non può avere alcun effetto. Lo scopo di praticare il qi è purificare il corpo fino a che non ce n'è più. Lo scopo è di eliminare il qi tramite la pratica, giusto? E poi c'è gente che parla di rubare agli altri questo e quel qi. Poco importa come viene chiamato questo qi, che sia chiamato qi primordiale, che questo qi e quell'altro, ci sono talmente tanti nomi, io dico tutti. Ciò non è nient'altro che un po' di qi a livello della pratica del qi, e tutto su questo argomento. In realtà, uno che pratica il gong non può rubare l'energia altrui, anche se lo facesse non sarebbe capace di aggiungerla. Perché? C'è un criterio e un metro per misurare il livello di coltivazione. Se cercaste di aggiungerci qualcosa, non durerebbe, perché ogni particella del gun è a vostra immagine e il gun delle altre persone è a loro immagine. Anche se ce la faceste ad aggiungerlo, ci sarebbe una guerra. Dato che è una cosa rubata, si scontrerebbe con il vostro gun e nel peggiore dei casi potrebbe anche distruggerne una parte. Per questo motivo gli autentici praticanti non fanno mai cose simili. Inoltre, coloro che hanno sviluppato del gong hanno dei maestri che vegliano su di loro. Il maestro vede: che fai? Rubi ciò che appartiene agli altri? Gli dovrai cedere molto, ne perderai tanto. Il gong è la cosa più preziosa, non va bene. Anche il maestro dell'altra persona non lo tollera. Che cosa fai? Rubi le cose del mio discepolo? Non va bene. Per questo ai livelli superiori si vedono raramente queste situazioni. Per coloro che praticano nella fase del triplice mondo e a un livello molto molto basso, può succedere un caso. Per esempio, avete qualcosa e avete ricevuto in regalo qualcosa di buono, tipo un oggetto magico. Può darsi che non sappiano nemmeno da dove provenga. Sanno solo che avevano uno strumento magico, qualcosa di prezioso o qualcos'altro e che ora è stato rubato. Direi che non è nulla. Se è stato rubato, allora dimenticatelo. Non siate attaccati. Forse avete pagato un debito karmico. Niente di ciò che è vostro, di ciò che è veramente sviluppato nella coltivazione della fa sarà perduto. Non è possibile perderlo, nessuno oserebbe toccarlo. Adesso parliamo del raccogliere il qi. Anche in questo caso si tratta di qualcosa a livello della pratica del qi, ma ciò sarà di beneficio per la comprensione dei nostri praticanti, così ne parlo. Raccogliere il qi? Molta gente è attenta a questo. Come si fa? Io dico che la scuola taoista pratica la posizione del Tianzi e la scuola di Buddha il versare il qi dalla testa. Nella meditazione si concentrano sul dantian. Concentrandosi sull'addome inferiore possono raccogliere questa energia elementare. All'inizio raccolgono il qi per purificare il corpo, poi raccolgono elementi di varie sostanze e le combinano con il proprio de per trasformare il corpo e aumentare il gong. Parliamo comunque del raccogliere il qi nella pratica del qigong. C'è molta gente che insegna agli altri come raccogliere il qi dalle piante. Poiché confondono il qi con il gong, raccolgono il qi delle piante. Sanno che nel corpo bisogna riempire il qi buono, ma non sanno che cosa stiano facendo. Se volete veramente guarirvi dalle malattie, dovete assimilarvi alle caratteristiche dell'universo, dovete diventare migliori. Come minimo dovete diventare un po' migliori per avere la vostra salute migliorata di un po'. Se commettete delle cattive azioni e volete sbarazzarvi delle malattie, come è possibile? Non ci sarà assolutamente alcun miglioramento. Allora, alcuni pensano che il qi sia il gong e si mettono ogni giorno di fronte ad un albero per raccoglierne il qi. Non ne hanno mai a sufficienza. In certe regioni non si sa neppure che qi gong stiano praticando. La gente si rotola per terra e, dopo, si alza e abbraccia gli alberi con le mani e i piedi per prendere il qi, per raccogliere il qi vegetale. Un maestro di qigong ha persino detto: c'era un albero davanti a casa mia e ogni giorno ho raccolto qi fino a quando non è morto. Volevo dire che ero capace di raccogliere il qi. C'era anche un maestro che, anche nel nord-est, ho visto un boschetto di pini verdi in un parco. Non so che qigong praticassero quelle persone. Correvano e gridavano come folli, poi si fermavano, mani e piedi stesi, abbracciavano gli alberi per raccogliere il cibo. Dopo poco più di 6 mesi, tutto quel boschetto di pini era morto. Eppure i pini sono sempre verdi, ma appassirono tutti, tutti ingiallirono e morirono. Vi dico questo, quando praticano molti hanno il potere della telepatia, il loro pensiero viene sbloccato e sono in grado di comunicare con alcuni esseri. Quindi dicono che un albero o una pianta gli ha parlato, ciò sembra molto mistico, ma da un altro lato, se ciò che dice il buddismo sulle 6 vie di reincarnazione fosse vero, che differenza ci sarebbe tra la vita di un albero e quella di un essere umano? Allora, secondo le religioni, se faceste una cosa del genere, non commettereste un misfatto? Rubare le cose altrui? Non è nemmeno rubare, sarebbe rubare per un essere umano, ma questa è una vera e propria rapina. Se li fate morire non è uccidere? Certe persone possono dire, non è un po' troppo mistico? No, non è mistico. Voi sapete che i nostri scienziati hanno già una buona conoscenza delle piante. Non pensano più come una volta che le piante siano delle forme di vita inferiori. Infatti, attualmente i botanici hanno scoperto che le piante, le erbe e gli alberi hanno la loro attività sociale. Inoltre, dispongono anche di funzioni sensoriali come quelle degli esseri umani ed hanno anche dei pensieri. Non lo dico io, sono gli scienziati che lo dicono, per esempio. Infatti, gli scienziati di tutto il mondo, i botanici, fanno ricerche in proposito. Un botanico americano, in realtà non è un botanico, lavora nel campo dell'elettronica e studia le macchine della verità. Aiuta la polizia segreta di molti paesi a utilizzare questa macchina. Un giorno, spinto da un impulso, decise di prendere i 2 poli di una macchina e di attaccarne le pinze a una pianta. Questa pianta era un agave, una specie di fiore. Una volta fissate le pinze, versò un po' di acqua sulle radici della pianta e scoprì che il pennino della macchina disegnava velocemente un tracciato sul foglio. In quel momento fu veramente sorpreso. Quando si fa un test ad un essere umano, l'impulso dato da un'emozione di felicità può produrre un tracciato del genere. Quando versò dell'acqua sulle radici della pianta, la pianta fu felice perché aveva bisogno d'acqua. Quando l'acqua veniva versata, la pianta ne era felice. A quel punto fu veramente sorpreso e gli venne voglia di correre in strada a gridare. Le piante provano emozioni, conoscono la gioia. Ispirato da questa intuizione, fece molti esperimenti di ogni tipo per verificare fino in fondo questo fatto. Ha fatto anche altri esperimenti. Una volta fissò le pinze della macchina su una pianta e cominciò a pensare fra sé, che esperimento dovrei fare? Bene, bruciamo le foglie per vedere quali saranno le sue reazioni. Nel momento in cui ebbe questo pensiero, prima ancora di accendere il fuoco per bruciarle, la punta della macchina aveva già disegnato una curva. Quando una persona è terrorizzata, quando grida per paura, aiuto, produce un tracciato simile. Quando lui ha avuto il pensiero di bruciarla, la pianta l'ha saputo e ha chiesto aiuto. Eppure non aveva detto niente e non aveva fatto niente, ma la pianta già lo sapeva. Riflettete, non supera l'essere umano? La pianta sa ciò che il cervello umano sta pensando, ha il potere della telepatia, supera persino gli esseri umani. Naturalmente lo scienziato non ha fatto questo esperimento una sola volta, lo ha ripetuto numerose volte. Ha fatto anche numerosi altri esperimenti, per esempio ha messo 2 piante insieme e ha chiesto a uno studente di calpestare una delle 2 piante. Una pianta è stata schiacciata in presenza dell'altra. In seguito ha spostato la pianta non calpestata in un'altra stanza. ha chiesto a 5 studenti di entrare nella stanza uno dopo l'altro per osservare la reazione della pianta collegata alla macchina della verità. Quando i primi 4 studenti sono entrati non c'è stata nessuna reazione. Quando il 5° studente è entrato, la pianta ha reagito e la macchina ha tracciato una curva. Un tale tracciato è prodotto da un essere umano quando è terrorizzato, quando trema di paura, come se vedesse qualcuno di terrificante. In passato, dire che le piante hanno occhi, che le piante possono parlare e riconoscere le persone sarebbe stato visto come una superstizione. Non è ciò che gli scienziati hanno scoperto ora. Quando lo studente è entrato da fuori, la pianta ha saputo subito che era lui che aveva schiacciato l'altra pianta. Per il timore di essere schiacciata, tremava di paura, era spaventata. Abbiamo sempre pensato che l'uomo fosse un essere superiore, con degli organi e delle funzioni sensoriali e un pensiero. Dove sono gli organi di una pianta? Come può riconoscere la gente? Certo che se gli scienziati facessero delle ricerche adesso, io dico che ci vorrà qualche tempo per venirne a capo, ma dopo tutto si è già capito che questi esseri non sono poi così semplici come immaginiamo. Inoltre si è scoperto che anche gli uccelli e gli animali hanno delle relazioni sociali e un linguaggio semplice. Sto parlando del principio. Attraverso il corso dello sviluppo scientifico, l'umanità raggiunge costantemente nuove conoscenze su se stessa. Si perfeziona costantemente e riesce ad ottenere nuove conoscenze sull'ambiente materiale nel quale viviamo. La prima comprensione non è necessariamente la verità assoluta, ma spesso, a causa dell'educazione ricevuta in passato, c'è gente di mentalità ristretta. La comprensione si fissa facilmente dopo aver ottenuto qualche conoscenza. È molto difficile per loro crederci. Abbiamo parlato del raccogliere il Qi. Da questo punto di vista, se fate morire una pianta, non è uccidere. Se versate il Qi patogeno su di loro, non fate una cattivazione. È proprio la stessa cosa. State facendo cose cattive. Secondo voi le vostre malattie dovrebbero guarire? Questo è il principio. Anche dal punto di vista della gente comune è un crimine. Fate morire un albero, non danneggiate forse la proprietà pubblica? Non avete rovinato il paesaggio? È ancora più grave. Non avete perturbato l'equilibrio ecologico? Se più persone si mettessero a farlo, l'equilibrio ecologico sarebbe distrutto, giusto? Solo per spiegare questo punto. È un crimine da qualsiasi punto di vista. C'è un'infinita quantità di Qi nell'universo, raccoglietene quando volete. Anche voi siete un elemento dell'universo, andate a raccoglierlo. Perché dovete prendere ciò che appartiene ad altri? Ho parlato di questo argomento anche per ristabilire la reputazione del Qigong e della comunità di Qigong. Spiegare bene queste cose confuse porterà secondo me un beneficio alla comunità del Qigong. E tutto ciò che dirò su questo proposito. Adesso parliamo d'altro, cioè della circolazione celeste. Ieri abbiamo già cominciato ad imparare l'esercizio della circolazione celeste del Falun, il 4° esercizio. Allora, oggi ne parliamo. La circolazione celeste è in realtà un termine della scuola taoista. Noi la chiamiamo ruotare il grande Falun, ma la circolazione celeste è un termine molto conosciuto e così l'abbiamo utilizzato, parliamone. Il modo di circolare nella circolazione celeste è diverso per ogni sistema di coltivazione. Anche se la grande circolazione celeste passa attraverso tutto il corpo, i percorsi sono diversi per ogni sistema. Ho scoperto che la circolazione della scuola Qimeng è ancora più strano. Ma qualunque sia il suo percorso generale, deve fare un giro completo intorno al corpo, dalle mani fino ai piedi, dalle gambe fino alle braccia, compresa la testa. Questa è la grande circolazione celeste. Cominciamo dalla piccola circolazione celeste. Alcuni pensano che se riuscissero ad aprire attraverso la pratica la piccola circolazione celeste non sarebbe poi così male e che il loro gun sarebbe molto alto. In realtà non è niente. La piccola circolazione appartiene interamente al livello della guarigione e del benessere, cioè qualcosa a livello della pratica del Qi. Se la piccola circolazione è aperta è perché avete praticato il Qi piuttosto bene. Questa piccola circolazione superficiale creata riunendo i due canali REN e DU non è solo i canali REN e DU. Come sapete, sui due lati di entrambi i canali REN e DU ci sono due canali per ognuno. Anche se riusciste a collegare i cinque canali nella parte anteriore e posteriore, sarebbe ancora superficiale. Per questo tutto ciò viene chiamato circolazione celeste superficiale. E l'autentica coltivazione, in passato, quando si sedevano in meditazione, la scuola taoista la chiamava Dazuo, sedere in meditazione, la scuola buddista Dachen, Dhyana. Coloro che basano tutto sulla meditazione seduta come metodo di pratica senza alcun movimento delle mani, hanno anche loro una forma di circolazione celeste. Da loro non è chiamata né grande né piccola, circola semplicemente così e non passa attraverso i due canali REN e DU. Essa circola all'interno, poi apre l'esterno e tutto il corpo, un canale che trascina un centinaio di canali, ovvero parte del palazzo Niwan, cioè il corpo pineale, e va fino al Dantian. Il Dantian si trova nella parte inferiore dell'addome, essa circola intorno al Niwan, scende e gira intorno al Dantian, facendo un giro completo all'interno. Questa è la vera circolazione celeste praticata nella Dhyana, di cui si parlava in passato. Dopo una lunga pratica, questa circolazione non è più un filo stretto, gradualmente si allarga, diventa sempre più larga per stabilizzarsi finalmente, forma un flusso di energia. È molto potente, si estende all'esterno, trascina poi tutti i canali energetici del corpo dall'interno verso l'esterno. Così, dato che abbiamo parlato della piccola circolazione, in realtà essa appartiene solo al livello della guarigione del benessere. Adesso parliamo della grande circolazione celeste. La grande circolazione celeste compie un giro completo nel corpo umano e nei sette meridiani e gli otto canali, come si diceva in passato. Questo giro completo è una grande circolazione celeste, ma ciò di cui parliamo è molto più vasto. Io dico che il Falun Gong è praticato ad un altissimo livello fin dall'inizio. La pratica supera completamente il Qigong, le cose al livello più basso della coltivazione. È una coltivazione autentica, quindi tutto ciò è superato. Voi praticate ad un livello alto. Sapete, a livello basso non si tratta solo di guarire, di stare in forma e di purificare il corpo. Dovete anche mettere delle fondamenta, formare una serie di cose e di meccanismi prima di poter coltivare ad un alto livello. E noi abbiamo già cominciato a installarle in ognuno di voi. Questo è già stato fatto per alcuni, si sta facendo per altri. Il vostro corpo viene ripulito e queste cose vi saranno installate. Non serve che le pratichiate voi. Io vi spingo oltre quel livello. Altrimenti non ci sarebbe abbastanza tempo. Se in 10 giorni, in un corso di 10 giorni o di 8 giorni, praticaste il Qi, direi che sarebbe impossibile. Dovreste praticare il Qi per diversi anni prima di poter imparare, così non funzionerebbe. Non c'è più bisogno. Abbiamo la capacità di farlo, per cui abbiamo richieste più elevate per voi. I requisiti sono alti, dovete prenderlo molto seriamente. Dovete trattarvi come praticanti prima di poterlo ottenere. Altrimenti, se venite a questo corso con vari scopi, non otterrete nulla. Queste non sono cose che appartengono al corpo umano comune. Qualcuno mi ha detto persino: maestro, il tizio della mia famiglia non è venuto. Anche lui vuole praticare il Falun Gong. Potete dargli una ruota o noi pagheremo la sua iscrizione. Oh, così volete comprare una ruota per qualche soldo? Cose così preziose? Suona persino ridicolo, non è vero? Non hanno prezzo. Certo, non avete studiato, non vi critico, non sapevate. Possiamo dare queste cose molto preziose a un praticante incondizionatamente, ma se non siete un coltivatore, anche se siete disposto a spendere miliardi e miliardi, voi non potrete comprarle, perché non possono essere date alle persone comuni. Così, come dicevo, la grande circolazione celeste, così, gran parte della circolazione della nostra grande circolazione celeste è automatica. Non passiamo solo attraverso alcuni canali, richiediamo che siano sbloccati e collegati un centinaio di canali, tutti i canali nel corpo, in tutto il corpo, all'interno e all'esterno. Sono messi in circolazione e funzionano simultaneamente, per questo dico che la nostra pratica fin dall'inizio è potentissima. In realtà, fin dal primo esercizio, tutti i canali devono essere interamente aperti, tutte le parti bloccate vi devono essere completamente sbloccate. Il quarto esercizio richiede di aprire tutti i canali del vostro corpo. Pratichiamo ad un alto livello fin dall'inizio. Pratichiamo direttamente il Gong. Infatti, la grande circolazione celeste, in realtà, insegnare la grande circolazione celeste è già una vera coltivazione. Ma in tutti questi anni nessuno l'ha insegnata. Anche se alcuni ne parlano, ne conoscono il percorso, non sono capaci di installare niente e voi non potrete aprirla da solo con la pratica. Anche se sentite che circola, ma è solo superficiale e non ha alcun effetto. Quindi non è la pratica del Gong, non è la coltivazione. Per una coltivazione autentica la prima tappa è la grande circolazione celeste. Parlando della circolazione celeste vorrei mettere in evidenza un punto. Vi ho detto che nella meditazione la circolazione celeste va dall'interno all'esterno con un canale che ne trascina centinaia d'altri. Quindi nella scuola buddista coloro che coltivano facendo solo la meditazione hanno anche una circolazione attraverso i canali, ma la gente comune non lo sa. E Sakyamuni non ne ha parlato perché la coltivazione dipende da se stessa. Il Gong dipende dal maestro. Inoltre ha insegnato il Nirvana che non considera il corpo. Per questo non ne ha parlato. Si comincia dalla testa, dal punto meridiano Bai Hui, e una volta aperto completamente si discende a spirale nel corpo. Ecco il suo percorso. Alcuni hanno visto che il canale cintura non è forma di cintura, ma scende a spirale. Questo non è vero. Il canale cintura è il canale cintura. Si tratta di un metodo della scuola taoista, mentre quando lo vedete discendere a spirale, si tratta della scuola buddista. Nel buddismo i canali viaggiano così, a spirale. Anche nel tantrismo, nel lamaismo, coltivano il canale centrale. Si dicono che nel corpo umano non c'è un canale centrale. Infatti nel corpo umano non c'è un canale della grande o piccola circolazione. La piccola circolazione non esiste, esiste solo collegando fra i canali che crea una tale circolazione. Il canale centrale non esiste, eppure sanno che ci sono più di 10.000 canali verticali, orizzontali e diagonali, oltre delle ramificazioni più piccole. Una volta collegati fra loro, aggiustati e allargati, non formeranno il canale centrale, si forma così. Allora, che ruolo gioca? Serve da asse per le numerose ruote che lo circondano. Ma queste ruote non sono oggetti veri e propri, sono piuttosto dei canali. Così il canale centrale è utilizzato come asse di rotazione e le rotazioni orizzontali aprono tutti i canali del corpo dall'interno all'esterno. Il suo percorso è questo. Così ho spiegato brevemente questo argomento. Adesso ritorniamo alla grande circolazione celeste. Con questa circolazione si comincia la pratica del Gong. Così, quando si comincia a praticare il Gong, nel corpo del praticante appariranno numerosi cambiamenti ed emergeranno degli stati molto differenti. Per esempio, l'apertura della grande circolazione porta un certo stato. Quale? Voi sapete, in molti libri che parlano della coltivazione del Tao c'è un'espressione, volare in pieno giorno. In passato anche i praticanti del Gong sapevano che alcuni si sollevano in aria. Queste cose esistono effettivamente. Se una persona vuole levitare, secondo me non c'è niente di più semplice. Quando la grande circolazione è aperta, voi sarete capaci di sollevarvi in aria. È tanto semplice. Alcuni dicono, nella pratica del Falun Gong tutti i canali vengono aperti e collegati fin dall'inizio, è così potente. Ma non ho mai visto nessuno sollevarsi in aria. È vero. Non lo vedrete mai in pubblico. Inoltre, non è permesso mostrarlo casualmente. Poi c'è un altro problema. Se praticate sulle montagne o in luoghi selvaggi lontano dalla civiltà umana, siete liberi di disporre di qualsiasi potere che abbiate sviluppato. Non ci sarà alcun blocco, ma se coltivate nella società comune, questi poteri saranno bloccati. Non potete essere fuori del normale. Se voi volaste di qui e di là tutto il giorno, sareste ancora una persona comune. La gente vi considererebbe un immortale. I vostri attaccamenti alla fama e all'interesse e compiacimento emergerebbero e voi stessi vi considerereste un immortale. Potete ancora coltivare? Sicuramente no. Quindi, molto, cioè, non è permesso disturbare arbitrariamente la società umana. Anche se siete un coltivatore in condizioni normali, non è permesso. La gente che è capace di mantenere questo potere non lo manifesterà arbitrariamente. Fra i discepoli del Falun Gong ci sono diversi esempi. Molta gente è capace di levitare. Vi do qualche esempio. C'è molta gente, per esempio, c'è una persona a Pechino che mi diceva: «Maestro, perché il mio corpo è così leggero? Quando cammino per strada è come se i miei piedi non toccassero terra, come se fossi trasportato da una gru». In effetti, molti in questo corso sono in questo stato da ieri. Quando camminano sento che tutto il loro corpo è leggero. Non è così? Sicuro. Il senso della leggerezza è molto piacevole. La sensazione è, ieri ho detto che molti, con l'andare degli anni, non saranno più come ci si sente senza malattie. Il corpo prova un grande benessere quando è libero da malattie, il che significa che dopo l'apertura della grande circolazione quello stato può essere raggiunto. Lasciando, un allievo mi diceva: «Maestro, perché il mio corpo è così leggero come un pallone? Anche la mia coperta si solleva in aria con me». C'è di più, nel corso di Guizhou c'era un'allieva, una signora sulla cinquantina. Lei aveva due letti in camera, uno qui e l'altro là. Mentre faceva la meditazione seduta su un letto, passò fluttuando sull'altro e pensò: «Come ho fatto a volare fin qui? Devo tornare indietro». Nell'atto di pensarlo, ritornò fluttuando. Allora mi chiese cos'era successo e io le dissi: «Non è bello questo?» Ci sono diversi esempi simili, molti. Molti studenti me ne hanno parlato. Nella provincia di Shandong c'era un allievo di Qingdao che mi ha scritto del suo rapporto di esperienza. Mi sono piuttosto divertito quando l'ho letto. In quel corso aveva parlato della pratica della grande circolazione che può permettersi di sollevarsi in aria. Lavorava in una fabbrica. Un giorno, durante la pausa pranzo, seduto nell'ufficio di guardia, stava praticando. Nell'ufficio non c'era nessuno. Praticava seduto da solo. Appena si sedette, c'era un materasso a molle sul letto ed era molto morbido. Era seduto sul letto, c'era anche una coperta. Mentre era lì seduto, cominciò a sollevarsi in aria. Ebbe paura. «Ehi, come ho fatto a sollevarmi?» Ebbe paura. Bam, cadde giù. Pensò: «Il maestro ha detto che si può fluttuare, di non spaventarsi». Allora si sollevò di nuovo. «Dove andrò a finire?» Con questo timore cadde di nuovo, la sua mente non era stabile. Nessun problema se fluttuò, sia quel che sia. E pensando in questo modo si sollevò di nuovo. In breve, nella pausa pranzo, continuò ad andare su e giù. A un'altezza di più di un metro, su e giù senza sosta. Tutte le coperte del letto finivano per terra. Boom, boom. Alla fine della pausa pranzo suonò il campanello e vide la gente ritornare, disse tra sé se. «Meglio che non mi vedano così. Presto, scendiamo». Discese. Nel suo rapporto me lo ha raccontato. Mi ha detto: «Maestro, vedi, ho avuto paura. Secondo voi cosa mi è successo? Non sapevo dove stavo volando. Siccome queste cose sono controllate dalla mente, se volete scendere, allora scenderete». Parlando di questo, voglio dire che i poteri appaiono spesso alla gente ai due estremi. Alle persone anziane, specialmente donne, anche a molti bambini. Nella fascia di età intermedia appaiono più raramente, perché i giovani, particolarmente gli uomini, hanno la tendenza ad avere più attaccamenti. Pensano: «Devo ancora guadagnare tanto denaro oppure raggiungere un certo traguardo nella società». Una volta ottenuti i poteri, spesso li utilizzano come mezzi per raggiungere i loro scopi personali nella società umana. Non appena emerge questo desiderio, è la fine. Il potere sarà bloccato immediatamente. Spesso i poteri sono bloccati al momento stesso che appaiono, ancora prima che la persona abbia avuto l'occasione di provarli, perché sappiamo che non si è sbarazzati da attaccamenti. Quando siete proprio all'inizio della pratica, questo genere di cose appare inevitabile. All'inizio, siccome non avete ancora eliminato il desiderio di mettervi in mostra e i diversi attaccamenti, volete farvi ammirare. È ciò che volete fare, per questo è difficile mantenerli, proprio come l'esempio che ho dato. Si trattava di un'anziana, ma se fosse stato un giovane, suonando il campanello avrebbe pensato: «Oh, perfetto, venite, guardate come pratico bene». La differenza è qui. Quando emerge un attaccamento, tutto ciò non funziona più, mancava solo così poco. Quando la grande circolazione celeste è aperta, certo, come ho già detto, quando questo stato appare, molti studenti hanno i poteri bloccati. Chiaramente non sono bloccati nella maniera abituale. Altri poteri sono bloccati e messi via da una parte, mentre questo potere vi viene bloccato alla punta delle dita o delle mani e dei piedi, e poi in un altro posto. Non si blocca sempre allo stesso posto, altrimenti resterà bloccato del tutto, allora si cambia il posto. Si blocca questa parte oggi, un'altra domani, ma siete sempre bloccati senza poter sollevarvi in aria. Certamente, nonostante non possiate levitare, sentirete il vostro corpo molto leggero. Non siete stanchi quando andate in montagna o fate le scale. In passato avevate difficoltà a salire le scale e vi veniva il fiatone. Ora, quando fate le scale, gli altri non riescono a starvi dietro e non avete neppure il fiatone. Prima che si apra completamente, se la parte frontale del corpo si è aperta bene, tenderete a cadere all'indietro. Se si è aperta la parte posteriore, sentirete la parte davanti molto pesante e cadrete in avanti. Ecco ciò che accadrà. Se tutto è ben aperto, avrete la tendenza a rimbalzare. Vi sentirete sollevare verso l'alto, questo stato esiste. Abbiamo discusso di una condizione portata ai nostri praticanti dalla grande circolazione celeste. Inoltre, se la grande circolazione celeste è aperta, può arrivare un tipo di potere, un potere soprannaturale. Quale? Per esempio, durante la pratica del Gong, quando la vostra grande circolazione celeste circola, col tempo genererà una corrente di energia, un flusso di energia. Poiché questo flusso di energia è costantemente rinforzato e rinnovato, diventando sempre più perfetto, si trasformerà in un potere a forma di cintura. È una corrente di energia a forma di cintura. Quindi genererà un potere a forma di cintura. La densità di questo potere è molto grande, cresce sempre più, e la vostra composizione molecolare è anch'essa molto fine. La sua densità diventa sempre maggiore, può estendersi senza limite e può anche ridursi. Se questo genere di potere è emerso all'esterno del corpo, diventa il potere della telecinesi, poiché ha già questo effetto all'interno del corpo. Sapete, la scuola taoista considera il corpo umano come un piccolo universo. Quando nel piccolo universo è in moto la circolazione, dato che si tratta di un universo, allora l'interno del vostro corpo è probabilmente molto simile all'universo esterno. Sapete, quando guardiamo il Sole, i 9 pianeti girano intorno al Sole, i pianeti girano intorno alle stelle, e in altri universi e in altre vie lattee c'è la stessa situazione. In più, anche la galassia Via Lattea gira su se stessa, allora riflettete. Quando gli elettroni girano intorno a un nucleo atomico, non è simile alla rotazione della Terra intorno al Sole? Se lo si esamina con una scala estremamente microscopica, se ci fosse un microscopio di questa dimensione con un ingrandimento così enorme, si potrebbe vedere ciò che c'è sull'elettrone. Cioè, ciò che c'è su questa piccola sfera è qual è lo stato del nucleo atomico. Per il momento non abbiamo questa capacità e non lo si può osservare. Quando Sakyamuni raggiunse un altissimo livello pronunciò due frasi, così grande che non c'era esterno, così piccolo che non c'era interno. Allora, cosa voleva dire con questo? Così grande che non posso vedere il limite dell'universo, così piccolo. Per le persone comuni, i Tathagata sono già ad un livello molto alto. I Buddha, che le persone comuni erano autorizzati a conoscere in passato, erano dei Tathagata. Al di sopra non si era autorizzati a conoscerli. Lui non poteva vedere il limite dell'universo, così piccolo che, scendendo nella scala fino al più piccolo, non poteva vedere la particella microscopica originale della sostanza. Gli occhi di quel grande illuminato erano già piuttosto potenti. Fino a che punto? Ha parlato della teoria dei 3.000 mondi, ha detto che ci sono 3.000 mondi nella Via Lattea. Ha detto anche che ci sono 3.000 mondi in un solo granello di sabbia. In un granello di sabbia, come nella nostra Via Lattea, ci sono 3.000 pianeti sui quali vivono degli esseri simili alla razza umana che hanno corpi fisici. Li ha chiamati 3.000 mondi. Allora, ha visto che anche all'interno di un granello di sabbia ci sono 3.000 mondi, cioè all'interno di un granello di sabbia ci sono 3.000 pianeti microscopici dove la vita esiste come nella nostra Via Lattea. Ha detto anche, certamente, per ciò che riguarda l'estremo microcosmo, ha visto fino a quel punto, ma forse quello non è il limite estremo, perché se indaghiamo oltre, vediamo. Sakyamuni ha detto che ci sono 3.000 mondi in un granello di sabbia. Allora, secondo le parole di Sakyamuni, in quei 3.000 mondi non ci sono anche fiumi? Non c'è ancora della sabbia? Allora, in questa sabbia non ci sono ancora 3.000 mondi. Allora, all'interno della sabbia di questa sabbia ci sono ancora 3.000 mondi. Non ci sono ancora 3.000 mondi all'interno della sabbia di questa sabbia all'interno della sabbia. Se voi continuate a scavare così, scoprirete che non c'è fine. Allora Sakyamuni ha detto, così grande che non c'è esterno, così piccolo che non c'è interno. Non ha potuto vedere la materia originale più microscopica. Sapete, qui non parliamo di religione o di misticismo, o semplicemente di una comprensione limitata al solo Qigong. La ricerca attuale nel campo della fisica sta arrivando a comprendere un po' alla volta il nostro mondo materiale. I nostri scienziati oggi hanno scoperto l'esistenza delle molecole, ma se le molecole esistono, di che cosa sono composte? Si è scoperto che gli atomi compongono le molecole, i nuclei atomici, elettroni e neutroni compongono gli atomi. Cercando ulteriormente sono stati scoperti i quark e i neutrini, a un livello ancora più microscopico. Che cosa scopriremo? Lo sviluppo della scienza odierna è progredito fino a quel punto, ma siamo ancora lontani dalla vera comprensione dell'origine della materia, della sostanza che è all'origine della materia. Ma non abbiamo parlato in modo immaginario, vero? Riflettete, se accettiamo le conoscenze della fisica, secondo me non c'è contraddizione con la teoria dei 3.000 mondi di Sakyamuni. Solo che, per il momento, non siamo ancora capaci di comprenderlo. Voglio dire che il corpo umano è un piccolo universo, allora in questo piccolo universo è possibile che esistano numerosi esseri e che ci siano tante altre cose che vadano al di là della vostra immaginazione. Molti, dopo aver aperto il terzo occhio, hanno la sensazione di correre verso l'esterno lungo una strada lunga e larga. Ai due lati ci sono montagne, fiumi e persino dei pali della luce. Sembra che ci siano delle persone che guidano auto e altre a cavallo. Attraversano la città a tutta velocità. Passano attraverso diverse città. Lo trovano strano, è la mia immaginazione o che cosa? Eppure, quando chiudono gli occhi, nessun pensiero. E così? Si trovano a correre verso l'esterno. Alcuni maestri di Qigong. In passato conoscevo qualche praticante piuttosto bravo. Insieme parlavamo spesso di queste cose. Le conversazioni fra gente di alto livello sono interessanti. Uno diceva che in un poro della pelle c'era una città, su un pelo c'era una città. E non solo una città, ma c'erano anche treni e auto che si muovevano. Tutto ciò sembra veramente molto misterioso, sebbene la nostra comprensione del mondo materiale, la scienza fisica non si è sviluppata fino a questa scala microscopica, non è detto che ciò che non conosciamo non esista. Perché? Sapete, diverse cose che in passato venivano considerate superstizioni sono state poi riconosciute. Anche da un punto di vista scientifico queste deduzioni non sono sbagliate. Allora, qual è la situazione in questo mondo microscopico estremo? Ho detto che nel passaggio delle molecole agli atomi c'è uno spazio molto vasto. E non è solo il corpo umano ad avere molecole e atomi. Ce ne sono anche nell'aria. Allora, se penetraste attraverso questo, se poteste vedere il piano completo della loro esistenza, allora il vostro terzo occhio avrebbe già attraversato questo spazio e avrebbe visto la forma di esistenza di altri spazi. Evidentemente adesso non abbiamo uno strumento grande a sufficienza per poter osservare queste cose. E così anche per la comprensione che l'uomo ha sulla vita e su se stesso. Guardate una persona, non è come ora la vediamo. Voi non credete a ciò che non vedete, non credete a ciò che le vostre attuali teorie non riescono a spiegare, non direi. Ci sono così tante cose che non potete vedere, le onde radio, non potete vederle, toccarle, non sapete che forma abbiano, ma quando accendete la radio le ricevete. Come spiegate tutto ciò? Non ammettete l'esistenza di ciò che non potete vedere o toccare? Se non potete percepirle, non accettate la loro esistenza. Se potessimo guardare il corpo umano con un microscopio, se fosse abbastanza grande, scoprireste che la gente non è come sembra. Il corpo umano nel suo insieme è fatto di incalcolabili molecole, come la sabbia, disgiunte e in movimento. La stessa cosa vale per questo tavolo. Anch'esso non esiste con una superficie liscia e solida, è fatto di innumerevoli molecole, atomi e nuclei atomici. L'intero tavolo è in movimento, ma questi occhi non mi permettono di vederlo. Non mi permettono di vedere queste forme. Ma adesso possiamo vederle grazie delle strumentazioni scientifiche. Ecco come stanno le cose. Ho appena parlato della grande circolazione celeste. Se il corpo umano è un piccolo universo, a un livello molto superficiale si vede che questo flusso di energia può far sì che il chi del vostro corpo cambi di posizione. Il chi del cuore va nell'addome, il chi dell'addome va nel dorso. Così il movimento della grande circolazione può cambiare le posizioni. Questo è ciò che può essere visto a un livello superficiale. Se vedete a un livello più profondo, vedrete che molti corpi di strutture fisiche all'interno stanno cambiando posto. Ci sono anche numerosi esseri che cambiano di posto. All'interno del vostro corpo può avere questo effetto. Se viene spinta e emessa fuori dal corpo, potrebbe spostare gli oggetti nel nostro spazio fisico. Questa viene chiamata il potere di telecinesi. Ecco cos'è. Notate che non è prodotto dai vostri pensieri, certa gente non capisce, dice, basta che ci penso e avviene la telecinesi. Come può la sua mente funzionare così bene? Crede che basti pensare, certi maestri di Qigong hanno dei poteri ma non sanno come sono. Non esiste nel cervello, il potere della telecinesi è formato da un flusso di energia che circola nella grande circolazione celeste. Parlando della grande circolazione, ce n'è un'altra forma che generalmente non è conosciuta dalla gente comune, perché la grande circolazione è già coltivazione e ciò che si trova ai livelli superiori non è conosciuta nemmeno dai molti maestri di Qigong. Perché? Perché certi maestri di Qigong sono fasulli, loro meditavano tutta la giornata. Un tempo lui ha coltivato davvero e ha ricevuto l'insegnamento da un maestro. Ma non è lui che l'ha ricevuto, è il suo spirito secondario. Lo spirito secondario comprende chiaramente, ma lui non sa niente, non conosce nessuna teoria, anche se ne conosce un po', ma non nei dettagli. Allora non sono in grado di spiegare niente. Questa forma di circolazione può andare in senso orario o antiorario. Poco importa se gira in un senso o nell'altro. Ambedue appartengono alla grande circolazione. Viene chiamata anche l'operazione della circolazione celeste meridiana ed è chiamata anche la forma di movimento di cielo e terra. In corrispondenza con la circolazione celeste meridiana ce n'è un'altra chiamata la circolazione celeste di confine. La gente in passato non ne parlava mai, era il segreto dei segreti. Pochissima gente conosce il percorso e la sua forma. Che cos'è la circolazione celeste di confine? Poca gente lo sa. In realtà è molto semplice. Ci vorrebbero parecchie pagine per descriverla nei libri sulla coltivazione del Tao. L'insegnamento autentico si fa in una frase, mentre quello falso richiede migliaia di rotoli. Per altri è il segreto dei segreti. Sapete, nel nostro corso abbiamo parlato di numerose cose che le persone comuni non erano in grado di conoscere in passato. Alcuni dicono che divulgo segreti celesti. Non è così. Qui insegniamo con uno scopo. In questo periodo storico si deve fare così. Non siamo... Se un maestro di Qigong ne parla a casaccio senza responsabilità, rivelerebbe segreti celesti e sarebbe punito. Qui ne parliamo per farla conoscere ai praticanti, per renderli capaci di coltivare. Ciò di cui parliamo è la fa. Non si tratta di divulgare dei segreti celesti, siamo responsabili per la gente. Come ho appena detto, gli altri lo considerano il segreto dei segreti. Ora ve lo faccio conoscere in poche frasi. Questa è la caratteristica delle mie conferenze. Io vi parlo di principi molto profondi con il linguaggio più semplice. Faccio del mio meglio per farvi comprendere. Ve ne parlo senza ambiguità. Parliamo della circolazione celeste di confine. Altri possono girarvi attorno per mezza giornata, io la descriverò in poche frasi. Può partire dal Baihui, il punto di agopuntura sopra la testa, oppure dallo Huihin, il punto di agopuntura del perineo. Essa segue i confini fra i lati Yin e Yang. Il suo percorso non è lo stesso di cielo e terra. Questo percorso segue la linea di confine, corrisponde a quella del meridiano. Questo percorso circola orizzontalmente, scorre lungo il confine fra la parte Yin e quella Yang, scende dalla cima della testa, va verso l'orecchio, discende dall'orecchio alla spalla e scende ancora fra gli spazi vuoti fra ogni dito. Scende e continua lungo la parte esterna del corpo, va sotto il piede, risale, prosegue lungo le cosce, sotto il cavallo, scende di nuovo, va sotto la pianta dell'altro piede e risale lungo il lato del corpo, passa negli spazi vuoti fra ciascun dito della mano e circola fino alla cima della testa. Questa è la circolazione celeste di confine, rivelata in poche frasi. Può girare in senso orario o antiorario, nonostante l'abbiamo spiegata, per indicarvi che in futuro potrà accadere una tale situazione, ma non dovete praticarla. Se praticate con intenzione, non state praticando il Falun Gong. Se praticate con intenzione, non sarà più l'affare affine al praticante. Siete automaticamente raffinati. Se fate così, non siete voi che praticate da soli. Non avete bisogno di applicare alcuna forma. Ve l'ho spiegata solo per mettervene a conoscenza. Non dovete guidarla con la mente o fare i movimenti con le mani, perché vi ho installato quei meccanismi, si aprirà naturalmente quando arriverà il momento. Certamente, dopo l'apertura, vedrete che quando siete seduti in meditazione la vostra testa si muoverà, dondolerà leggermente da un lato all'altro. Se la vostra testa dondola da questa parte, significa che l'energia scorre da questo lato. Se dall'altra parte, scorre dall'altro lato. Sapete, quando la vera circolazione è aperta, potete anche accennare con la testa così stando seduti, è una conseguenza dell'energia. Certi vanno anche all'indietro, ciò è dovuto al fatto che gira in senso inverso, ma non dondolate la testa, non seguite il flusso dell'energia. Dovete sempre seguire le istruzioni dell'esercizio, restare immobili e rilassati, lasciare che l'energia circoli per conto proprio. Abbiamo parlato della circolazione celeste, allora qual è lo suo scopo? Poca gente ci pensa in modo profondo e nessuno li insegna. Qual è lo scopo della circolazione celeste? Indipendentemente da quanto bene la pratichiate e da quanto siano aperti i vostri canali, qual è lo scopo? Io vi dico che la circolazione celeste in se stessa non è lo scopo. Lo scopo è aprire tutti i canali del corpo. In altri sistemi funziona in quel modo, ma nel nostro tutti i canali della circolazione celeste sono in movimento fin dall'inizio. Per questo dico che pratichiamo ad un livello alto fin dall'inizio, non è così? Se i canali sono aperti, si è raggiunto lo scopo ultimo della pratica, ha raggiunto un livello molto alto, direi che è ben lontano, non è niente. In altri sistemi si sarebbe già raggiunto un punto abbastanza alto nella coltivazione della fa del triplice mondo, ma non nel nostro, è solo l'inizio. Per questo avere i canali completamente aperti non è il fine ultimo. Andando avanti, i canali del corpo diventano sempre più luminosi. Poco per volta l'energia si trasforma e alla fine i canali si allargano. Certe persone vedono che i canali di un praticante sono veramente larghi. Oh, hai praticato veramente bene. Direi che siamo ancora ben lontani, non è nulla. Allora, fino a che punto i canali si devono allargare? In realtà, lavorare sui canali, aprire i canali, lo scopo del circolare è aprire i canali. Ma l'apertura non è lo scopo ultimo, neppure l'allargamento lo è. Alla fine, quando i canali diventano sempre più ampi, tutti i canali si allargano. Più di 100, più di 10.000 canali continuano ad allargarsi. Alla fine tutti i canali si fondono in uno solo e a quel punto avrete raggiunto lo stato in cui non c'è più alcun canale, nessun punto meridiano. Solo allora avrete raggiunto lo scopo ultimo dell'apertura dei canali. Quando la pratica ha raggiunto quella meta, il corpo di una persona ha canali ovunque, punti meridiani ovunque e viceversa, non vi saranno più né canali né punti meridiani, l'intero corpo è completamente aperto, alla fine bisogna arrivare là, a quel punto una tale persona non si ammalerà più, anche se si ammalasse non si troverebbero i punti per fare l'agopuntura. Non ci saranno punti da toccare per il Qigong delle arti marziali, C'è un film cinese, un film di Kung Fu, che descrive delle pratiche, la campana d'oro e la camicia di ferro, dove la difesa di uno diventato invulnerabile viene penetrata perché ha lasciato un'apertura per il Qi. Qui non abbiamo neppure l'apertura per il Qi, l'intero corpo è completamente aperto. È il vero e ultimo stadio che deve essere raggiunto nella coltivazione della fa del triplice mondo, della coltivazione del corpo umano. Giunta qui, una persona ha raggiunto il punto massimo della fa del triplice mondo. Andando avanti uscirà dalla fa del triplice mondo e comincerà la coltivazione della fa oltre il triplice mondo. Ma c'è un livello di transizione fra le due. È in realtà l'ultimo livello della coltivazione della fa del triplice mondo, ma non appartiene più alla fa del triplice mondo perché è una fase intermedia. L'intero corpo si trova in uno stato di corpo bianco puro. Il corpo bianco puro non è il corpo bianco latte. Il corpo bianco latte è il corpo di una persona altamente purificato attraverso la pratica del Qi, che sta per iniziare la pratica del Gong. Un corpo fisico puro come quello di un neonato, mentre il corpo bianco puro è il corpo umano che è stato completamente trasformato dalla materia ad alta energia. Le cellule di tutto il corpo sono state rimpiazzate dal Gong. Allora questa persona ha già raggiunto il livello più alto della coltivazione della fa del triplice mondo. Si trova nello stato del corpo bianco puro. Visto con il terzo occhio, il corpo è trasparente. Sapete, al massimo livello della coltivazione della fa del triplice mondo si può vedere che il Gong sviluppato nel corpo umano è molto complesso. I corpi in tutte le dimensioni avranno sviluppato del Gong molto complesso e i poteri di ogni genere. È una cosa da brividi. È uno stato spaventoso, ci sono occhi in tutto il corpo, ci sono occhi ovunque entro il proprio campo spaziale. Anche le particelle più piccole del corpo sono tutte Gong e hanno la forma di un Buddha. Ve ne sono tantissimi da far spavento, ma una persona comune non può vederli. Per loro voi siete uguali a loro. Se si entra tutto ad un tratto in questo stato di corpo bianco puro, in realtà si è arrivati allo stato di un corpo senza colore, nello stato del corpo bianco puro. Improvvisamente il corpo diventa trasparente, tutti i poteri sviluppati in precedenza vengono spinti in uno spazio molto profondo. Non servono più e vengono scartati, completamente scartati. Parlando di questo, ripeto una cosa. Molta gente cerca i poteri. Ma quali poteri cercate? Nello stadio finale della fa del triplice mondo, tutti i poteri sviluppati nel corpo umano devono essere abbandonati. Non servono più a nulla. Andando avanti, lascerete lo stato del corpo bianco puro e raggiungerete il livello della fa di Arhat, chiamato anche coltivazione del corpo di Buddha, o anche coltivazione della fa oltre il triplice mondo. A questo punto, quando tutto il corpo è già stato rimpiazzato da materia ad alta energia, si è già raggiunto il frutto di realizzazione. Si è già trasceso il triplice mondo e raggiunto il corpo di Arhat. Un Arhat, in passato nel buddismo del piccolo veicolo, aver realizzato lo stato di Arhat significava aver raggiunto il frutto di realizzazione. Non è detto che sia la fine per un coltivatore. Così certi raggiungono il compimento della coltivazione allo stato di Arhat, mentre altri coltivano fino al regno dei Bodhisattva, altri fino al regno di Buddha, ed altri ancora più in alto. Quindi a questo punto non è detto che abbia ottenuto la liberazione del Gong e l'illuminazione. Coloro che sono capaci di andare oltre continueranno a salire nella coltivazione rimanendo bloccati o semibloccati. Potranno vedere con il terzo occhio e avere altri poteri. Non potete essere completamente sbloccati, dovrete continuare a coltivare così. A quel punto i poteri sviluppati, cioè i poteri sviluppati da questo corpo puro, da questo corpo indistruttibile, sono chiamati i poteri divini della fa di Buddha. Verranno usati in futuro. Essi possono controllare cose in tutte le dimensioni. Vi ho appena parlato della circolazione celeste. Fermiamoci qui. Vi spiegherò un altro punto. Perché quando coltiviamo fino al massimo punto della fase del triplice mondo, il nostro corpo assume questo stato, lo stato del corpo trasparente, chiamato lo stato del corpo bianco puro, può essere chiamato anche corpo bianco cristallo, è trasparente. Nella coltivazione il corpo si differenzia in colori. Coloro con il terzo occhio aperto a un livello relativamente alto e stabile possono vederlo. All'inizio, quando cominciate a sviluppare il gong, il primo gong che appare è rosso. Rosso, arancione, giallo, verde, blu, porpora, con o senza colore, 9 colori. Dopo aver raggiunto l'ultimo colore, siete andati oltre la coltivazione della fa del triplice mondo. Il livello della gente può essere determinato dal colore. Come sono i colori quando coltivate oltre la fa del triplice mondo? Voi cominciate di nuovo a elevarvi nella coltivazione a partire dal rosso, arancione, giallo, verde, indaco, blu, porpora. Ma questo rosso e giallo sono completamente diversi da quelli che avevate all'interno della fa del triplice mondo, come le tinte della gente comune. Quando coltivate ad un alto livello, i colori sono trasparenti, sono estremamente belli. È sempre rosso, ma trasparente. Più il livello è alto, più il colore diventa trasparente, diventa più squisito, più fine. I colori diventano sempre più belli. Così il livello di qualcuno può essere osservato in diversi modi. Ci resta ancora un po' di tempo e parliamo di un argomento molto, molto cruciale, cioè colui che pratica ottiene il gong. Nei giorni passati ho insistito ripetutamente che dovete praticare in tutta consapevolezza. Per coltivare il vostro sé dovete essere consapevoli. Se la vostra coscienza non è chiara non possiamo salvarvi. Per questo in passato non abbiamo accettato i malati mentali. Non vogliamo coloro che hanno la testa confusa, non possono praticare. Non trattiamo le malattie, sono venuti in pubblico con lo scopo preciso di portare la gente a livelli alti. Quindi coloro che hanno scopi diversi dal mio possono andare da qualcun altro, perché qualcuno può pensare, beh, cosa c'è di sbagliato a guarire le malattie per compassione? Certi pensano così. Se ho compassione e guarisco le malattie degli altri, che cosa c'è che non va? Vi ho spiegato chiaramente i principi. Cosa va e cosa non va? Voi dovete soddisfare i principi dei livelli alti, i principi della gente comune non vanno più bene. Per la vostra pratica e per essere responsabili nei vostri confronti non vi permettiamo di rovinare il vostro corpo. Non vi permettiamo di inquinare casualmente il vostro corpo con quelle malattie. Non vi autorizziamo a trattare le malattie. Questo è il principio. Allora certi dicono, non è salvare la gente? Io vi dico, questo non è salvare la gente, non siete in grado di salvarli. La scuola di Buddha insegna che salvare un essere umano significa portarlo fuori da questo ambiente, da questo mare di sofferenze verso livelli superiori. Ecco il vero senso del salvare la gente. Dove è detto che guarire la gente dalle malattie vuol dire salvarla? È solo un detto delle piccole vie mondane, aiutare il mondo e la gente, vero? Per cui richiediamo che la vostra coscienza principale sia chiara e consapevole. Se siete confusi non va bene. Certi sono sotto il controllo altrui, sono confusi e parlano di cose senza senso. Questi tipi, nella vostra coltivazione futura dovrete assolutamente fare attenzione a ciò. Se la vostra coscienza non è chiara è inaccettabile. Il quesito, chi pratica ottiene il gong, è estremamente cruciale. Parlando di questa questione affermo prima di tutto nella storia, questo sarà, se parlo pubblicamente di questa questione, tutte le scuole e tutti i sistemi della storia. Ciò vuol dire che ha delle origini storiche molto profonde. Coinvolge un problema enorme. È così. Perché fin dai tempi antichi molte vie di coltivazione, il 95, 98, 99%, come la vedo io, se parlo in modo assoluto, alcuni non vorrebbero ascoltare. Vi dico che quasi tutte le vie coltivavano la coscienza secondaria di una persona. Non si occupano della vostra coscienza principale. Uno siede in meditazione ma non sa neppure cosa stia coltivando. Chi sta coltivando, chi sta ottenendo il gong? Qualcuno lo ottiene, ma lui non ne sa niente. Qualcun altro lo sa e comprende. Ho detto che oltre allo spirito principale una persona ha uno spirito secondario. Dato che lo spirito secondario non è perduto nelle illusioni della gente comune, certamente anch'esso è perso. È perso nella sua dimensione, non può vedere le scene delle dimensioni superiori dell'universo. può vedere solo le cose della sua dimensione attuale, le cose di basso livello, quindi è capace anche di coltivare. Nello stesso tempo è nel vostro corpo e soffre come voi, allora salvano lui e non voi. Nonostante sia un unico essere integrato con voi e si chiami con lo stesso vostro nome, strettamente parlando, lui non è voi. Ma voi siete colui che agisce consciamente in questo mondo. Ditemi, voi avete coltivato, ma il Gun non è stato dato a voi. Non avete subito un'ingiustizia in questa vita? Ma è il segreto dei segreti, un qualcosa avvolto in un segreto assoluto. In passato nessuno osava parlarne. Anche se si sapeva, non si osava parlarne. Oggi noi lo abbiamo rivelato. Pensateci, in passato non succedeva così? La scuola taoista, i libri taoista dicono, molti sistemi taoisti dicono, lo spirito consapevole muore e lo spirito originale vive. Che cosa significa? Lo spirito consapevole siete voi veramente. Quello che fa le cose consapevolmente genera i pensieri. Non siete voi stessi? Loro lo chiamano spirito consapevole, in realtà noi lo chiamiamo spirito principale. Ciò che loro chiamano spirito originale è in realtà lo spirito secondario, quindi loro dicono che lo spirito consapevole deve morire e che lo spirito originale deve vivere. Se lo spirito che sa muore, voi siete veramente morti e colui che dominerà il vostro corpo sarà lo spirito secondario. Ma non siete morti, altrimenti sarebbe un omicidio, giusto? Dicono così. Significa semplicemente che bisogna fare in modo che lo spirito consapevole venga il più possibile neutralizzato, come se fosse morto, in modo che non possa avere alcun effetto. Vi ho detto ieri che molti taoisti bevono alcol fino ad essere ubriachi e incoscienti e che poi dormono. La gente è impressionata dal fatto che degli immortali possano dormire senza interruzioni per decenni e pensano che sia una grande capacità. Ma qualcuno non ha dormito, qualcuno ha praticato mentre lui se ne stava lì a dormire. Dal momento che certe persone si siedono in meditazione, e per i monaci è la stessa cosa, in passato era segreto dei segreti e nessuno ne parlava. Non viene richiesto anche a loro di concentrarsi completamente fino a che non sono più coscienti, ma qualcuno è consapevole. Bodhidharma sedette faccia a muro per 9 anni, e ci sono monaci che siedono faccia al muro e non escono dalla loro concentrazione per diversi decenni. Non sono consapevoli di niente, come se dormissero, ma qualcuno è consapevole. Se voi avete questo, se voi, come praticante, potete vedere col vostro terzo occhio, se voi aveste questo potere della visione remota, potreste vedere la scena. Nel momento in cui vi sedete in meditazione, sentirete, vedrete che dal vostro corpo si invola uno che ha il vostro stesso aspetto. Forse non è come voi, forse è maschio, forse è femmina, se ne va via. Guardatelo. Dopo un po' vedete il maestro che lo conduce in un certo luogo, gli insegna come praticare, ma siete confusi. In passato era un segreto dei segreti, proibito parlarne. Questa persona è seduta là e non può distinguere qual è il lui. Dice, oh, il maestro è venuto a prendere me, il mio spirito, per insegnarmi a praticare. In effetti è vero, ma non si tratta di lui, è qualcun altro, e lui non ottiene nulla. Dopo la morte ciascuno va per conto proprio, perché colui che soffre e che coltiva è l'altra persona. Allora, perché non salvano lui invece dell'altro? Nei tempi moderni, particolarmente, questo è diventato più chiaro. Ossia, l'uomo è il più difficile da salvare, il meno salvabile. Non è salvabile, ma vogliono ancora salvare la gente. Hanno l'obbligo di salvare la gente. Hanno questa capacità. Quindi salvano lo spirito secondario. In ogni modo è voi. Io salvo colui che è più facile da salvare, il vostro spirito consapevole, cioè il vostro sé. È così difficile da salvare. Vi è richiesto di abbandonare gli attaccamenti, ne siete capaci? Ieri ho parlato di Ran, la sopportazione, la tolleranza. Allora, qualcuno è venuto a chiedermi di modificare un po' la fa. Solo per illustrare questo punto, siete capaci di non battervi per fama e interessi personali fra la gente comune? Quando si tratta dei vostri interessi concreti, se qualcuno vi fa perdere la faccia quando camminate per strada o in presenza dei vostri parenti, dei vostri amici, là dove temete di più di perdere la faccia, potete mantenere un cuore indifferente? È molto difficile. Ma queste cose, come si dice, le cose da gente comune, passano in un batter d'occhio. Per tutti è come soggiornare in un albergo, quando si fa mattina ognuno se ne va. Non attaccatevi a niente. Ma non ci pensano e non ci credono. Si dice che tutto ciò che appartiene alla gente comune sia vuoto, dopo la morte svanisce. Potete essere carichi di denaro, ma lo porterete via con voi? Siete venuti a mani vuote, ve ne andrete a mani vuote. Non avrete niente. come in questo scherzo che vi racconto. Se arriverete a casa sua nella prossima vita, anche se era vostro figlio, ti riconoscerebbe? Se spazzate il pavimento per lui, può darsi che non vi paghi più di tanto. E solo per farvi capire, a che cosa serve essere attaccati a queste cose tra la gente comune? Lo dico per i praticanti, non per la gente comune. La gente comune deve avere emozioni. Qualcuno ieri ha scritto una nota che era in disaccordo con il mio punto di vista. Se i sentimenti fossero abbandonati, sarebbe ancora una società umana. È vero. Se non ci fossero più emozioni, non saremmo più esseri umani, non sarebbe più una società umana. Nessuno vi ha chiesto di abbandonare queste emozioni, di rinunciare ad essere umani. Voi potete tranquillamente esserlo. Qui parliamo ai praticanti, ai veri praticanti. Se potete farlo, è la coltivazione, se no, come potrebbe essere la coltivazione? Non sareste allora una persona comune? In passato, Liu Dongbing disse: preferisco salvare un animale piuttosto che un essere umano. Ciò vuol dire che gli esseri umani sono troppo difficili da salvare, hanno poca qualità di illuminazione. Malgrado quello che vi stiamo dicendo, certi passeranno questa porta e faranno ancora quello che gli pare. Le cose stanno proprio così. È sempre stato così che hanno portato la salvezza attraverso le epoche storiche. Solo se lo spirito principale molto speciale viene salvato, altrimenti di solito salvano tutti lo spirito secondario. Sapete? Dopo che la vita è finita, uno se ne va e uno resta. Comunque è garantito che le cose vadano così. Allora, perché abbiamo rivelato queste cose? Perché il nostro sistema permette al vostro spirito principale di ottenere il Gong. Coltiva la coscienza principale. Il nostro sistema coltiva la coscienza principale, quindi non ho altra scelta che rivelarlo. Però una volta rivelato, coinvolge un contesto storico molto vasto, dalle origini storiche profonde. Così oggi l'abbiamo rivelato. In questo, nonostante l'abbiamo rivelato, vi dico che il vantaggio di questo sistema sta proprio qui, che può farvi veramente ottenere il Gong. Ma vi dico, applaudite, ma non siate contenti troppo in fretta. La difficoltà sta proprio qui, perché dico così? Perché dovete in tutta consapevolezza accettare di essere maltrattati nella società umana, mantenendo il vostro cuore impassibile, non comportandovi come fanno gli altri e migliorando voi stessi. Questa è la cosa più dura, ma proprio perché è la più dura vi permetterà di ottenere il meglio, e anche la più conveniente. Perché dico così? Abbiamo rivelato i veri principi non per farvi perdere qualcosa a livello materiale, ma per permettervi di... Potete fare il vostro lavoro e potete dedicarvi alla coltivazione in modo professionale e come amatore. Potete fare le stesse cose della gente comune e mantenere questo stato più conveniente. È il più conveniente, ma in questo ambiente complicato apparentemente siete uguali agli altri, ma vi migliorate nel vostro cuore continuamente. È molto difficile. In passato si diceva: nei monasteri circolavano le seguenti parole, Sakyamuni, Bodhidharma e i grandi monaci venuti dall'India tutti dicevano, le terre orientali, la regione della Cina, è una regione che produce persone di grande virtù. Non applaudite, non intendevano questo. Perché? Molti monaci pensano così. Noi, i cinesi, siamo grandi. I cinesi possono coltivare a livelli molto alti. Io vi dico che non è ciò che volevano dire. Come ho detto, è molto difficile per le persone di basso livello conoscere il vero senso delle parole e lo stato mentale degli esseri illuminati o delle persone superiori al loro livello. Riflettete. Hanno detto che lì possono emergere persone di grande virtù e grandi maestri con la coltivazione. Ma cosa significa? Solo in un ambiente molto molto complicato, fra la gente più complicata le persone migliori possono riuscire nella loro coltivazione. Non è così? Se tutti fossero gentili e i conflitti non fossero rudi, non si potrebbe coltivare. Perché si dice che è difficile coltivare in cielo? Come si dice nelle religioni? Non ci sono conflitti. Voi siete contenti di vedervi l'un con l'altro, tutti sono a loro agio, non c'è sofferenza da sopportare. Dove potreste coltivare come potete elevarvi? Non è questo il principio, questo è il significato. Per questo, quando praticate questo Gong, vi richiediamo di migliorare la vostra Sin Sin in tutta consapevolezza. La cosa più importante è lavorare sulla Sin Sin, e poi viene la pratica del Gong. La pratica serve per trasformare il vostro corpo e sviluppare delle cose magiche. In altri termini, serve per aumentare il vostro Gong. Se coltivate soltanto la Sin Sin senza praticare il Gong, siete solamente una brava persona. Accumulate del D. Se praticate solamente, il Gong non aumenterà. Quindi nella coltivazione dovete mettere l'accento sulla fa. A proposito di questo, vi posso dire una cosa. Come sapete, è già 2 o 3 mesi che non appaio in pubblico. Per quasi 4 mesi mi sono occupati di certe cose e non ho tenuto corsi. Durante questo periodo ho osservato la situazione nelle diverse regioni, per vedere se i nostri allievi potevano superare le prove in mia assenza. In futuro non ci sarò e nessuno mi vedrà. Come vi comporterete in futuro? Allora ho osservato come andavano le cose. Ci sono stati tutti i tipi di comportamento. In generale le cose sono andate piuttosto bene. A Changchun, fra gli studenti si è verificata una situazione. All'inizio gli assistenti non erano in grado di rispondere a molte domande, ma gli allievi volevano delle risposte. Così tutti aspettavano di vedermi per chiedere a me. Poi gli allievi e gli assistenti hanno scoperto. Se leggessimo attentamente il libro, non è forse scritto tutto? Così alcuni allievi hanno riunito tutti e hanno cominciato a studiare insieme. Più tardi, tutti i centri di assistenza di Changchun si sono organizzati per studiare la fa. Leggendo ripetutamente hanno risolto tutti i quesiti che avevano in mente. Non avevano più niente da chiedere. Da questa esperienza hanno capito che la fa insegnata dal maestro è contenuta tutta nel libro. Tutte le cose che volevano sapere sono state insegnate. Hanno ascoltato le registrazioni e studiato la fa, cioè la versione riveduta del libro, scoprendo che studiare la fa porta grandi progressi. Alla fine hanno pensato che studiare solo la fa non era sufficiente. Hanno detto, è una cosa talmente buona, perché non imparare la memoria? Allora hanno imparato a memoria il libro. All'inizio succedeva che ogni giorno dopo aver finito la pratica restavano a leggere il libro. Dopo la pratica, se qualcuno doveva andare via per lavoro, poteva andarsene. E tutti gli altri si sedevano e leggevano. Uno leggeva un passaggio, l'altro leggeva un passaggio, poi discutevano. Sono migliorati molto rapidamente, fino a che punto si è diffuso? In un altro luogo di pratica hanno detto, ah, voi fate così? Noi impariamo il libro a memoria. La memorizzazione del libro ha motivato l'intera zona di Changchun. Hanno imparato il libro a memoria. Adesso, quando leggono il libro, non lo portano più con loro. Dopo aver terminato la pratica, si siedono insieme e studiano il libro, la fa. Un allievo recita un passaggio, un altro recita il passaggio seguente, e così via. E se qualcuno commette uno sbaglio, tutti lo sanno perché l'hanno tutti memorizzato. Alcuni lo possono recitare al contrario. Così si è motivata una grande ondata dello studio della fa. Non hanno più domande da fare. A tutto è stato risposto, a meno che non vogliate studiare. La buona notizia è che il nostro libro Zhuang Falun sta per uscire. È il contenuto completo dei miei corsi, una combinazione del materiale di diversi corsi. Si può dire che è il più completo, vi è inclusa ogni cosa. Leggendo questo libro, tutte le vostre domande, tutto ciò che non potete comprendere, cercatelo lì dentro. È garantito che lo troverete e risponderà a tutto. È tutto ciò che ho da dire. Prendetevi una pausa di 5 minuti, poi ripassiamo l'esercizio che vi ho imparato ieri.